E apriamo la parola del Signore questa sera nel libro del Deuteronomio e leggiamo insieme il capitolo 4. In realtà dovremmo leggere tutto il capitolo, ma mi fermerò al versetto 24. Ma vorrei raccomandarvi in questi mesi, non soltanto in questi giorni, ma in questi mesi, di fare del libro del Deuteronomio una lettura continua. Non è una cattiva idea se ogni giorno, per tutto l'anno, non soltanto fino a quando lo finiamo di leggere, continuiamo a leggere il libro del Deuteronomio. Avevamo detto all'inizio dell'anno che il libro del Deuteronomio è un libro per il 2013, cioè è attuale, è un libro che parla molto alla nostra condizione, non solo di uomini e donne del XXI secolo, ma anche alla nostra condizione particolare, la nostra Chiesa, credo. E quindi facciamo oggetto di riflessione, di meditazione l'intero capitolo, e magari mi impegnerò a farvi avere le note di queste predicazioni, di queste meditazioni che ho già dato e man mano che le farò, in modo che possiate essere guidati nella vostra riflessione. Ma leggiamo intanto il capitolo 4 fino al versetto 24. Ora dunque Israele, dà ascolto, ascolta, o dà ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, affinché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore, il Dio dei vostri padri, vi dà. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. I vostri occhi videro ciò che il Signore fece nel caso di Baal Peor. Il Signore, il vostro Dio, distrusse in mezzo a voi tutti quelli che erano andati dietro a Baal Peor, ma voi, che vi teneste stretti al Signore vostro Dio, siete oggi tutti in vita. Ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni, come il Signore, il mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete a entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Qual è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come è vicino a noi il Signore, il nostro Dio, ogni volta che lo invochiamo? Qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come è tutta questa legge che io vi espongo oggi? Soltanto bada a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste, ed esse non ti escano dal cuore finché duri la tua vita, anzi, falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Ricordati del giorno che comparisti davanti al Signore, al tuo Dio, in Oreb, quando il Signore mi disse: radunami il popolo, io farò loro udire le mie parole, perché essi imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figli. Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte, e il monte era tutto in fiamme, che si innalzavano fino al cielo, vi erano tenebre, nuvole e oscurità, e dal fuoco il Signore vi parlò. Voi udiste il suono delle parole, ma non vedeste nessuna figura, non udiste che una voce. Egli vi annunziò il suo patto che vi comandò di osservare, cioè i 10 comandamenti, e li scrisse su 2 tavole di pietra. A me in quel tempo il Signore ordinò di insegnarvi leggi e prescrizioni, perché voi le mettiate in pratica nel paese dove ora entrerete per prenderne possesso. Siccome non vedeste nessuna figura, il giorno che il Signore vi parlò in Oreb dal fuoco, badate bene a voi stessi, affinché non vi corrompiate e non vi facciate qualche scultura, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo, di una donna, la figura di uno degli animali della terra, la figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra, e anche affinché, alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito celeste, tu non ti senta attratto a prostrarti davanti a quelle cose e a offrire loro un culto. Perché quelle sono le cose che il Signore, il tuo Dio, ha lasciato per tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Quanto a voi, il Signore vi ha presi, vi ha fatti uscire dalla fornace di ferro, dall'Egitto, per farvi diventare il popolo che gli appartiene, come oggi di fatti siete. Ora, il Signore si adirò contro di me a causa vostra e giurò che io non vi avrei oltrepassato, non avrei oltrepassato il Giordano e non sarei entrato nel buon paese che il Signore il tuo Dio ti dà in eredità. Infatti io dovrò morire in questo paese senza passare il Giordano, ma voi lo passerete e possederete quel buon paese. Guardate dal dimenticare il patto che il Signore, il vostro Dio, ha stabilito con voi e dal farvi una scultura che sia immagine di qualsiasi cosa che il Signore, il tuo Dio, ti ha proibita, poiché il Signore, il tuo Dio, è un fuoco che divora. È un Dio geloso. Allora continuiamo la nostra meditazione e riflessione sul contenuto del libro del Deuteronomio. E all'inizio di questo capitolo abbiamo visto che è presente una delle espressioni più caratteristiche che è ripetuta nel libro intero del Deuteronomio. Questa espressione è, in ebraico, Shema Israel, che significa ascolta, o Israele. E la troviamo sia all'inizio del capitolo 4, ora dunque Israele, dai ascolto, ascolta alle leggi e alle prescrizioni, ma non soltanto qui, si ripete molte altre volte e questa sera lo guarderemo. Almeno la maggior parte delle volte in cui è ripetuta. Infatti mi propongo di, prima di tutto, riflettere sul significato di una tale espressione. Dio, che tramite il suo servo, dice al suo popolo, ascolta. E poi la seconda cosa che farò è, vi mostrerò in che occasioni Dio dice al suo popolo, ascolta mio Israele, cioè gli usi che Dio fa nel contesto del libro del Deuteronomio e le persone alle quali questo messaggio viene diretto. E infine faremo alcune applicazioni per una tale espressione, di una tale espressione a noi e al nostro tempo, noi uomini e donne del XXI secolo, noi persone che adorano Dio, che sono parte del popolo di Dio qui a Caltanissetta. Quindi cosa significa ascolta Israele? Vi sono alcuni presupposti fondamentali che rendono davvero significativo il comando di questa espressione. Quali sono? Prima di tutto che Dio richiede, o sarebbe più opportuno dire pretende, l'attenzione del suo popolo. Quando Dio parla, dice cose che sono importanti, che sono fondamentali, utili, che sono buone, che sono giuste. E Dio pretende l'attenzione del suo popolo e siccome il suo popolo è distratto, deve essere richiamato. Troviamo nel Salmo 46 l'ingiunzione da parte di Dio, fermatevi perché io sono Dio. E noi siamo così, siamo come il popolo di Israele, probabilmente anche noi siamo intenti a una corsa continua. Dio invece vuole che le sue creature, fatte a sua immagine e somiglianza, siano esseri riflessivi e attenti. Dobbiamo fare attenzione, fratelli, a non lasciarci coinvolgere e risucchiare dal gorgo della nostra vita, dagli impegni, dalle occupazioni, dagli appuntamenti, dalle cose necessarie da fare, dai nostri doveri, dai nostri desideri, dai nostri piaceri. E dobbiamo prestare attenzione a Dio, che certamente ci dona la vita e tutte le cose, come stava donando a questo popolo di Israele una terra fertile, una buona terra, cioè una grande benedizione. Dio ci dà anche a noi tante cose buone affinché ne godiamo, ma attenzione, i doni di Dio possono diventare per noi dei lacci e delle fonti di distrazione. Per questo il Signore, nel tumulto della nostra vita e nella quantità di impegni e di preoccupazioni, ci chiama ad ascoltarlo. Ascolta Israele, il nostro problema della distrazione non è soltanto nostro. Noi lo troviamo spesse volte nella parola di Dio, ma probabilmente l'esempio più famoso è quello dell'episodio di Marta e Maria. Gesù si trovava in casa di queste due donne che sicuramente l'amavano, no? Sia Maria che Marta, che Lazzaro, anche il loro fratello, erano amici di Gesù, lo amavano e lo rispettavano. E dice che Gesù entra in casa loro a Betania e Maria si siede ai suoi piedi ad ascoltarlo, mentre Marta era tutta intenta, tutta presa a fare delle cose pure necessarie e utili, stava preparando la cena, stava facendo qualcosa che nei suoi intenti, sicuramente nelle sue migliori intenzioni, erano quelle di onorare il suo illustre ospite. Gesù era a casa sua. E dice la parola, che dice il Vangelo che racconta l'episodio, che Marta era trascinata intorno per isparo, è proprio questo verbo che significa essere trascinata in giro, era distratta, cioè invece di essere concentrata, come in quel momento stava facendo Maria, Marta era presa da tante cose. E Gesù, vi ricordate, la rimprovera, seppure bonariamente, ma le dice: Marta, tu ti affanni e ti affatichi in tante cose, però ricordati che c'è una priorità che deve essere stabilita nella vita. Le cose da fare sono così tante che se ci lasciamo prendere da tutte quelle che possono attrarre la nostra attenzione, e soprattutto oggi le possibilità sono così tante che se seguiamo ogni linea che di interesse nella nostra vita, noi rischiamo di trascurare le cose primarie. E questo temo che sia il nostro peccato più comune. I cristiani non sono dei pigri, non sono delle persone che perdono il loro tempo a far nulla. In genere sono persone impegnate, sono persone diligenti nel loro lavoro, ordinate, perché l'ordine mentale ed esterno è qualcosa che è connaturato con la natura cristiana. Tuttavia dobbiamo fare attenzione, perché spesse volte anche cose che sono buone, giuste, utili, necessarie, doverose perfino nel loro ambito, possono diventare prioritarie e occupare il posto invece di altre che dovrebbero stare prima. Quindi Dio, in mezzo a tutto il tumulto dei nostri impegni, alle nostre giornate e alle nostre agende piene, ci chiama ad ascoltarlo. E così come ascoltava, come che richiamava le nuove generazioni che stavano per entrare nella benedizione che il Signore aveva preparato per loro. Davanti a voi c'è la terra promessa, però ricordatevi che voi godrete delle cose che io vi do soltanto se siete persone che prestano attenzione alla mia parola. E guardate, questo è vero anche per noi. Possiamo avere tutta la benedizione e la ricchezza divina, ma se non ascoltiamo la sua parola e non mettiamo le cose nel giusto ordine, non ne godremo. Non ne godremo. Quindi ascolta Israele. Anche noi dobbiamo imparare a fermarci e probabilmente noi persone che vivono nel XXI secolo abbiamo un problema maggiore rispetto ad altri riguardo alla necessità di avere del tempo in cui godiamo del silenzio, della solitudine e troviamo grande difficoltà a riuscire ad appartarci. Le attrezzature che abbiamo nelle nostre mani ormai, telefoni di casa, telefoni cellulari, computer, email, ma anche televisioni per i meno, per i più arretrati, no? Sono continui richiami che ci mettono in contatto con altre voci, che fanno giungere a noi una quantità di informazione che ci seppellisce. È assai difficile oggi riuscire a trovare un momento per rimanere da soli e per essere certi che staremo nel silenzio, nella solitudine, dove nessuno ci disturberà. Ricordatevi che Gesù, quando ha parlato della pratica della preghiera, ci diceva chiaramente che dobbiamo andare nella nostra cameretta e serrato nell'uscio, cioè ci devono essere dei momenti nella nostra giornata di solitudine assoluta, in cui ci poniamo con tutto il nostro essere all'ascolto di Dio. Ascolta Israele, dovrebbe essere il comando che ciascuno di noi dovrebbe ascoltare, dovrebbe poter udire ogni giorno, al mattino, se ci riesce più facile, la sera, no? Non so quali sono le vostre abitudini. Ma la mia domanda è, ci sono dei momenti, dei tempi, c'è uno spazio in cui stabiliamo un digiuno dalla compagnia fisica e virtuale, magari che so, un digiuno elettronico o un digiuno televisivo, o comunque un periodo di solitudine, di silenzio, in cui stiamo semplicemente da soli con noi stessi, ma soprattutto da soli all'ascolto della voce del nostro Redentore. È fondamentale. Se vogliamo essere persone che godono la benedizione di Dio, dobbiamo imparare ad ascoltare. E perché? Perché Dio dice cose degne di essere ascoltate e la sua voce deve essere seguita al di sopra di tutte le altre. E ascoltatemi, il problema è che sebbene noi diciamo al Signore, 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 molte volte non ascoltiamo le cose che ci dice. Vi ricordate cosa ha detto Gesù? Perché mi chiamate Signore, Signore, se poi non fate le cose che io vi comando? Fare in questo caso significa ascoltare, perché ascoltare veramente significa mettere in pratica. Ma questo è un biasimo che non soltanto dava il Signore Gesù alla sua generazione, ma anche nel libro del profeta Isaia. Guardate, più volte ho trovato alcuni versetti. Perché quando io sono venuto non si è trovato nessuno? Perché quando ho chiamato nessuno mi ha risposto. La mia mano è davvero troppo corta per liberare, oppure non ho la forza di poter salvare. Dio dice, io ho chiamato e nessuno mi ha risposto. Ho richiesto la vostra attenzione, ma dov'era la vostra attenzione? Isaia 52, poi 50, versetto 2, poi Isaia 65, versetto 12, troviamo un altro rimprovero in questo tenore. Io ho chiamato, la seconda parte, e voi non avete risposto. Ho parlato, e voi non avete dato ascolto, ma avete fatto ciò che è male agli occhi miei e avete preferito ciò che mi dispiace. Ancora, il versetto 4 del capitolo 66, poiché ho chiamato e nessuno ha risposto, ho parlato ed essi non hanno dato ascolto, ma hanno fatto ciò che è male agli occhi miei, hanno preferito ciò che mi dispiace. Ripete la stessa cosa, voglio dire, fratelli, se Dio al suo popolo antico faceva questi rimproveri, non potrebbe darsi che egli debba ripeterlo ancora oggi? Non sono abituato, non voglio farlo, odio criticare soprattutto fratelli, ma mi domando che cosa ci sia del vero culto a Dio in tante chiese dove si inizia cantando dei, non so se devo chiamarli inni, cantici, canzoni, che sanno di tutto tranne che di strumenti o mezzi per poter contemplare Dio e adorare Dio, e poi si continua così per un'ora e mezza, senza momenti di silenzio, di riflessione, di ascolto. In chiese dove lo spazio dedicato all'insegnamento e alla parola di Dio si comprime sempre di più, perché la gente vuole cantare, vuole star bene, vuole battere le mani, si vuole... Mi domando quanto questo genere di credenti sono abituati ad ascoltare Dio. O forse la cultura dell'intrattenimento, del divertimento è entrata anche a far parte delle chiese. Certo, è più facile, certo, è più, come dire, più semplice, più accessibile un culto del genere, e compiace maggiormente coloro che devono fare uno sforzo quando si trovano nella necessità di ascoltare degli insegnamenti che sono articolati, che sono espressi in un certo modo. Ma quale beneficio queste persone ottengono da questo genere di adorazione a Dio? Dio dice: ascoltami, ascolta Israele. E dice cose degne di essere ascoltate, guai a noi se non lo ascoltiamo. Perché? Perché Dio guida il suo popolo in questo modo. Guida il suo popolo mediante la sua parola. La sua rivelazione per noi è proposizionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio comunica la verità intorno a se stesso, comunica ciò che noi dobbiamo conoscere, dobbiamo sapere intorno a Lui, ci comunica quello che noi dobbiamo fare, quali sono i nostri doveri, mediante parole. Ascoltate, nel mondo ci sono tanti linguaggi diversi. La musica è uno di questi linguaggi. Oggi un amico mi ha regalato un CD con bellissime musiche di Handel, odore seicentesco, barocco, bellissima. Lo ascoltavamo venendo qui in chiesa e il commento che abbiamo fatto con mia moglie, non da intenditori di musica, ma è stato: senti che c'è una maestosità in questa musica. E mia moglie diceva, sì, si vede che c'è un proposito, uno scopo. Ora, la musica è un linguaggio. Non è un linguaggio però univoco, no? Ricordo che quando ero alla scuola media, non ricordo, in un'occasione ci fecero ascoltare, ecco, le quattro stagioni di Vivaldi. Ricordo che c'era in una certa occasione, no? Allora l'insegnante ci dice, vedete, questa è la caccia alla volpe, questi sono i cani che inseguono la volpe, questa è la volpe, ma che si sentiva, però vabbè, te le devono spiegare le cose, altrimenti non, magari chiunque ci può sentire qualunque altra cosa. La musica non è un linguaggio univoco, cioè magari suscita dei sentimenti, delle emozioni, ma le emozioni che vengono e le immagini che sorgono, scusate, nella mia mente, ascoltando una certa musica, possono essere diverse da quelle che sorgono nella vostra. L'arte, davanti a un bel quadro, di qualunque stile, moderno, astratto o impressionista, possiamo vederci e leggerci tante cose, ma la rivelazione e la comunicazione che Dio ha scelto per farci conoscere la sua volontà è proposizionale, cioè ha usato delle parole. L'uomo moderno del nostro tempo afferma che è difficile anche questa comunicazione e non è univoca, perché molte volte chi dice una cosa intende dirne una e chi ascolta ne capisce un'altra, ma non è esattamente così. Quando Dio dice delle cose, le dice perché ha qualcosa di preciso da comunicare, e quindi cosa ci vuole dire? Ci vuole dire delle cose chiare, e ce le dice in modo chiaro. E la parola di Dio, uno dei presupposti della rivelazione speciale della parola di Dio, è che essa è parola, rivelazione chiara. Allora, quando Dio dice ascolta Israele, noi comprendiamo che ci sono queste tre cose. Prima di tutto che Dio vuole essere ascoltato, ci richiama all'attenzione, che dice cose degne di essere ascoltate e che ci dice cose che possono essere capite da noi. Che cosa ci dice? Allora, la prima cosa che ci dice è che Dio richiede una ubbidienza scrupolosa ai suoi comandamenti. Dio richiede una ubbidienza scrupolosa ai suoi comandamenti. I suoi comandamenti non sono elastici, ma richiedono una devozione e un arrendimento completi. Quando Dio ci parla e ci chiede qualcosa, vuole la partecipazione di tutto il nostro essere, il nostro orecchio, la nostra mente, il nostro cuore, il nostro intero essere al suo servizio e alla sua adorazione. Perché Dio chiede una tale ubbidienza e una tale lealtà esclusiva? Deriva dal suo amore. Vedete, Dio dice la sua parola, ci ha amati, dal versetto 32 al versetto 34 dello stesso capitolo 4 del Deuteronomio, dice: ricerca pure nei tempi antichi che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra, chiedi a un'estremità dei cieli all'altra, ci fu mai una grande cosa come questa? Si udì mai una cosa simile a questa? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco come l'hai udita tu e che sia rimasto vivo? Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli, battaglie, con mano potente e con braccio steso? Cioè, Dio dice: io ti ho dimostrato che ti amo, ti ho dimostrato la mia potenza, ti ho dimostrato la realtà della mia esistenza, io ti ho parlato, mi sono fatto sentire, sono venuto, ti ho preso da una nazione e ti ho portato fuori da questa nazione, e allora ascoltami Israele. Cioè, Dio non è quello che da padre padrone impone la sua volontà senza fare nulla per quelli dei quali richiede l'attenzione. Tu mi devi ascoltare, perché io ti ho creato, io ti ho fatto, io ti ho liberato, io mi sono fatto vedere nella mia grandezza, nella mia gloria, mi sono rivelato a te, io ti ho liberato. Chi mai, quale altro Dio ha mai fatto una cosa del genere? E allora ascoltami Israele, ascoltami, io ti ho amato per primo. Noi lo amiamo, dice Giovanni, perché lui ci ha amati per primo. E infatti in questo capitolo l'abbiamo visto, Dio stigmatizza l'idolatria. Dio è l'unico Dio, Israele deve adorare ed ascoltare soltanto Yahweh, non deve dare alcun valore agli idoli. Non hai visto nessuna immagine? Quando io mi sono rivelato a te, ti ho parlato, non hai visto l'immagine di un uomo, non hai visto l'immagine di una donna, non ti permettere di rappresentarmi come una figura umana, come un pesce, come un uccello, come un animale, come... No, io devo essere l'unico Dio, e guai a te se ascolti gli idoli. Più avanti dirà che gli idoli sono muti. Al capitolo, sempre al capitolo 4, al versetto 40, dice questi idoli sono, osserva dunque le sue leggi, i suoi comandamenti che oggi ti do affinché siate felici. No, scusatemi, non era questo il versetto, credo che sia il versetto 35. Sì, tu sei stato fatto testimone di queste cose, affinché tu riconosca che il Signore è Dio e che oltre a Lui non ve n'è alcun altro. E altrove dice: questi idoli non odorano, non parlano, non hanno voce, sono muti. Questo è il tema che poi viene ripreso anche al versetto 28. È questo, dice: questi idoli sono muti, là servirete dei fatti da mano d'uomo, dei di legno, di pietra, i quali non vedono, non odono, non mangiano, non annusano. Vi ricordate, poi al Salmo 115 viene ripetuto: questi idoli sono muti, però guardate il contrasto, seppure non fanno nulla, sono morti, sono muti, insegnano la menzogna. Per questo non li dovete seguire. Il profeta Abacuc dice proprio questo. A che serve l'immagine scolpita perché l'artefice la scolpisca? A che serve l'immagine fusa che insegna la menzogna perché l'artefice confidi nel suo lavoro e fabbrichi idoli muti? Proprio ieri credo sia stato questo discorso che abbiamo fatto con mia figlia. A scuola continuano, sapete benissimo, no? Le statue, questo è il mese della Madonna, quindi i bambini vengono portati di qua e di là. Perché noi non lo facciamo? La risposta è qui. Irene, Samuele, Marta, perché? Perché queste immagini, seppure pretendono di rappresentare delle cose buone, sane, insegnano, pur non parlando, la menzogna. La menzogna intorno a Dio, intorno alla verità. E Dio per questa ragione vieta l'uso di qualunque immagine nell'adorazione. La regola che Dio ci dà è la sua parola. Infatti, più avanti, sempre nel capitolo, sempre nel libro del Deuteronomio, al capitolo 5, il Signore ripeterà nuovamente questa esortazione. Al capitolo 5, al versetto 1 dice ancora una volta: ascolta Israele, le leggi e le prescrizioni che io proclamo davanti a voi, imparatele e mettetele diligentemente in pratica. E poi vengono menzionati i comandamenti, i 10 comandamenti. Ascolta Israele. Infatti, la seconda volta che troviamo questa espressione parla della regola del patto tra Dio e il suo popolo, che era un mezzo per nobilitare queste persone. Pensate che il popolo di Israele si trovava in Egitto ed erano degli schiavi. Dio li tira fuori dall'Egitto, dà loro la sua legge, li raccoglie e li mette sotto i vincoli di un patto per fare che cosa? Per farne un popolo nobile. La legge di Dio non è una oppressione che ci rende gretti e subumani. Così oggi, purtroppo, vogliono far credere che i cristiani siano. Pensate, no? Come vengono, se noi ci permettiamo di esprimere il nostro parere riguardo alla nostra posizione o alla posizione biblica, cristiana, sull'etica sessuale, nel dibattito che riguarda, che so, purtroppo, oggi questa è l'agenda, l'omosessualità, o anche altre cose. Se esprimiamo il nostro parere riguardo aborto, se esprimiamo il nostro parere riguardo a questioni che hanno a che fare con l'etica anche sociale, lo Stato, la gente immediatamente ci dice che siamo gretti, che siamo antichi, che siamo medievali o cose di questo genere, che siamo gente che non pensa con la propria testa. Eppure Dio aveva dato la sua legge al suo popolo e diceva, e lo abbiamo letto: io vi ho insegnato queste leggi, queste prescrizioni affinché le mettiate in pratica e le osserverete, e la gente, i popoli, udendo parlare di tutte queste cose, dice: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. La legge di Dio non ci umilia come esseri umani, piuttosto ci nobilita. Il problema è che oggi ci sono molte persone che hanno messo tutto sotto sopra. Quindi il Signore ci dice: ascoltatemi, perché le mie parole sono un dono affinché voi possiate essere non peggiori, ma migliori, io vi ho liberati dalla schiavitù, io vi ho riscattati, tu eri schiavo nel paese d'Egitto, adesso il tuo Dio ti ha fatto uscire di là per essere suo popolo e mediante la mia legge e l'osservanza alla mia legge tu dimostrerai di essere libero, un popolo libero. Ascolta Israele, e un tale ascolto, vado avanti al capitolo 6, al versetto 4, dove viene ripetuto ancora una volta, richiede non solo l'attenzione della mente e il rispetto formale, ma la pienezza dei sentimenti. Guardate cosa dice al capitolo 6, il versetto 4 e 5, ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio è l'unico Signore. E poi continua, tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando sarai per la via, quando ti coricherai, quando ti alzerai. Dio dice ascoltami, e dicendo ascoltami non sta dicendo semplicemente vieni in chiesa e sentiti la predica. Apri la Bibbia e leggiti un capitolo, due capitoli, 10 capitoli o 20 capitoli. Dice ascoltami nel senso di fammi posto nel tuo cuore e amami. Amami con tutto te stesso. Amami con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza. Amami e ama parlare di me. Ama comunicare la mia verità ad altri. Insomma, Dio ci dice ascoltami non tanto perché ha voglia di parlare, ma perché vuole stabilire con noi una relazione pattizia, un patto. Non qualcosa di formale, di meccanico, ma la partecipazione dell'intero essere, e solo così la nostra la conoscenza di Dio passerà di generazione in generazione. Solo se noi amiamo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza, trasmetteremo questo amore ai nostri figli. E probabilmente qui ciascuno di noi dovrebbe esaminarsi. Se non riusciamo a vedere i nostri figli ai piedi del Signore, sarà forse che non abbiamo mostrato loro l'amore che avremmo dovuto avere nei confronti di Dio. Fratelli, non sto cercando di accusare voi o perfino me stesso, sto cercando semplicemente di mettere le cose in ordine. Qui dice che se noi amiamo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza, questo amore si trasmetterà nella amorevole istruzione della nostra progenie, figli e nipoti. I nonni che prendono sulle ginocchia i figli e i figli dei figli per insegnare loro la parola. E infine, al capitolo 9, al versetto 1, ancora una volta troviamo questa espressione, ascolta Israele, oggi tu stai per passare il Giordano, per andare a impadronirti di nazioni più grandi e più potenti di te, di città grandi e fortificate fino al cielo, di un popolo grande, alto di statura, dei figli degli Anachiti che tu conosci e dei quali hai sentito dire, eccetera, eccetera. In altri termini, ascolta Israele, è anche un annuncio di speranza, la promessa di una certa vittoria, la rassicurazione che Dio è vicino a noi, che non ci lascia e che non ci abbandona. Al versetto 2 del capitolo 20 dice, quando sarete sul punto di dar battaglia, il sacerdote si farà avanti, parlerà al popolo, dirà, ascolta Israele, e voi state oggi per impegnare battaglia contro i vostri nemici, il vostro cuore non venga meno, non temete, non vi smarrite, non vi spaventate davanti a loro, perché il Signore, il vostro Dio, è colui che marcia davanti a voi per combattere per voi contro i vostri nemici e per salvarvi. Ascolta Israele vuol dire io sono davanti a voi, non vi ho lasciati soli in questa battaglia, vi darò la vittoria. E la stessa espressione si rinnoverà anche dopo il passaggio del Giordano. Potete leggerlo al capitolo 27, il versetto 9, dove il popolo di Dio viene tramite i sacerdoti incoraggiato e assicurato della presenza di Dio con loro. Io ho finito, solo due o tre applicazioni. Bene, noi siamo, come il popolo di Israele, destinatari delle promesse di Dio, ma siamo in pericolo e dobbiamo fare attenzione affinché la nostra mente non sia distratta e possiamo continuare a prestare attenzione, ascolto alla voce del Signore. Per amore di Dio, fratelli, sorelle, esorto voi stessi, esorto me stesso, non trascuriamo, nonostante ci sono tante cose da fare, un vortice di impegni nella nostra giornata, di dare ascolto a Dio, di porre noi stessi nella condizione di poter udire ogni giorno una parola da parte sua e di poter rispondere ogni giorno a Lui con una parola. La preghiera non è necessariamente trascorrere ore in contemplazione, ma è l'elevazione dell'anima nostra a Dio, e ci deve essere ogni giorno, ogni giorno. Nel libro dell'Apocalisse leggiamo più volte le parole di Gesù alla Chiesa che dice chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. In un certo senso Dio non parla più direttamente, perché Dio ha parlato. E non abbiamo bisogno di sentire qualcuno che in mezzo all'assemblea si alza e dice così dice il Signore, taradà taradà taradà. Spesse volte stupidaggini, altre volte menzogne, altre volte ancora versi della scrittura che abbiamo già. Abbiamo bisogno di coltivare questa attitudine costante ad ascoltare la voce di Dio, a leggere ciò che Lui intende dirci nella sua parola e nella sua provvidenza. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, significa prestare ascolto alla voce di Dio che ci parla nella sua parola. E dobbiamo essere sensibili, rispettosi. Siamo nella stessa condizione, siamo anche noi come gli israeliti circondati da nazioni che non temono Dio. Siamo come gli israeliti circondati da una terra che è piena di idoli e che non sono soltanto le statue dei santi e degli angeli che vengono portati in giro a spasso per la città di Caltanissetta perché hanno piedi e non camminano e hanno bocche e non parlano, ma tante altre cose che prendono il posto di Dio e ci distraggono da quella che deve essere un cuore interamente dedicato al nostro Redentore. Quindi impariamo a prestare ascolto e ad essere attenti alla voce del Signore e impariamo anche ad essere persone che, e questa è l'ultima cosa davvero, ad essere persone che non pensano che per ascoltare Dio bisogna fare una sola cosa, cosa voglio dire? Voglio dire che quando il Signore aveva dato a Israele la terra di Canaan, non è che gli diede la terra di Canaan semplicemente perché, che so, pregasse, adorasse Dio e facesse nient'altro. Gli ha dato la terra di Canaan perché lavorasse, perché coltivasse la terra, perché facesse la vita normale, la vita di esseri umani, come noi siamo chiamati a fare questo. Cioè, essere adoratori di Dio e ascoltare Dio non significa diventare monaci e monache, chiuderci nelle nostre chiese, chiuderci in noi stessi, o per le donne rimanere in casa semplicemente a fare la regina del focolare, o per gli uomini a vivere una vita scissa. Il lavoro è il lavoro, poi finito il lavoro, la chiesa e le attività della chiesa. No, significa vivere interamente tutta la nostra vita coram Deo, davanti a Dio, al cospetto di Dio. E qualunque cosa facciamo, sia che mangiamo, sia che beviamo, sia che lavoriamo, sia che facciamo qualunque cosa, lo facciamo alla gloria di Dio. A questo ci chiama il Signore, ma attenzione, ci chiama prima di tutto e soprattutto all'ascolto. Ascolta Israele. Amen. Chiediamo il capo.